Voi giovani, riuscite a integrarvi nella Chiesa con questa doppia immagine o faccia che oggi troviamo nella Chiesa. Penso che in certo modo, attraverso la televisione, avete potuto seguire la giornata della gioventù a Madrid. Sì, quattro. Dunque, era uno spettacolo sconvolgente. Proprio in quella Spagna che prima era cristiana, cristianissima, non tanto cristiana come Italia, no, Italia sembra un'altra cosa. Ma ad ogni modo sembrava che questo ormai era sparito. E invece tanti giovani, tante ragazze, giovanissime, gridando, esultando, celebrando, adorando il Santissimo Sacramento, incredibile. Ma dall'altra parte, e voi sapete come il Papa Benedetto ha dall'inizio del suo pontificato questo problema, dei sacerdoti che non sono fedeli, ma non in modo nessuno fedeli alla sua missione. Dunque, da una parte, una Chiesa che sembra andare avanti con tutta la gioventù, e dall'altra parte una Chiesa che sembra ormai fuori di ciò che è da aspettarsi in un cristiano, cioè la testimonianza cristiana. Non so se voi trovate questa realtà, forse io. Poi arrivate qui, e certo ci sono dei giovani qui in questa provincia napoletana, ma poi siamo tanti anziani. Voi avete pensato dove volete andare? Sì. Dunque, sappiamo che tutto viene in questo inizio della cristiana, è un cambiamento, è una conversione. Per quelli che iniziano questi esercizi si tratta sempre di questa conversione. Forse qualcuno di voi dice, ma convertire i frati? Impossibile. Beh, vediamo. La conversione è qualcosa che proprio ieri, nella liturgia, si ricordava nel Salmo. Questo Salmo che tante volte è il Salmo invitatorio, la preghiera di noi. Ascoltate oggi la voce, la sua voce, non indurite il vostro cuore, come a Meriba, come nel giorno di Manna nel deserto. Conoscete questa preghiera? Ecco la forza di uno che, senza un programma, che l'avete visto questa mattina, deve parlarmi a voi con timore e tremore. È la parola del Salmo. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto. E la prima lezione di questo Salmo è questa. Oggi noi siamo abituati a spiegazione dei psicologi, psichiatri o sociologi che dicono la società è così, dunque la condotta umana deve essere così. E invece nell'ebraismo, nella Bibbia prima, poi nell'ebraismo, c'è la posizione proprio che va in senso contrario, ed è questa. Ognuno è padrone delle sue decisioni. Ognuno ha nel suo cuore, come espresso nel senso biblico, come il punto di partenza delle decisioni, del valore morale della persona, ognuno può in ogni momento ordinare e dirigere la sua vita. Questo è nella Bibbia, ma poi nella realtà, vedete che nell'insegnamento della Bibbia, il popolo ebraico lo vive in suo modo. Dunque, nel popolo ebraico è impossibile sentire, qualcuno dirà queste parole, ma in genere è impossibile dire, non c'è niente da fare, non possiamo fare niente, siamo arrivati a fine. Voi sapete come tante volte, per credere, tornare, convertirsi e ricominciare da capo, cominciare dopo la schiavitù in Egitto, ma ricominciare dopo la situazione, la diaspora, e ricominciare proprio dopo l'olocausto. Mai si può dire non c'è niente da fare, finiamo questa faccenda, no. Sempre si può ricominciare. Perché la fiducia nelle possibilità della persona di orientare il proprio cammino, cioè di regolare la propria condotta. È vero che il Salmo è un invito, ascoltare e non punire. In una preghiera, che è proprio il penultimo versetto del libro delle Lamentazioni, è una preghiera che si ripete moltissimo, spessissimo, nella preghiera della sinagoga. Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo. Proprio anche nel profeta Geremia si trova una questione simile. Fammi ritornare a te e io ritornerò. Per quelli che conoscete l'ebraico, è interessante a volte capire anche il senso proprio di questa preghiera. Ashile Beashuva, uno che non ha fiducia nelle possibilità di ritornare della conversione, dovrebbe imparare questo ebraico da ripetere chissà un milione di volte al giorno. Ashilei Beashuva, fammi ritornare e io tornerò. Spero che questo gli accade nella Bibbia, non c'è soltanto una preghiera, ma c'è anche il profeta Malachia dice ritornate a me e io tornerò a voi. Dunque le due cose insieme, sapete come il pensiero ebraico e il pensiero binario, da parte, dall'altra parte. Dunque questo pensiero non ammette ciò che alle volte nelle nostre meditazioni spiritualissime, tutte grazie, tutte le radici, no, anzi, lo sforzo della persona è importante. Abbiamo letto proprio ieri nel Vangelo una parola che mette l'accento sulla comunità cristiana. Vi ricordate come due o tre domeniche fa si diceva questo, tu sei la voce. E tu hai il potere di legare e di legare. Ma poi, domenica seguente, si diceva che tu sei Satana, tu vuoi impedire che io vada a questo cammino verso la croce. E invece ieri la parola era quando una o due persone si mettono d'accordo per aiutare a uno, se è un cammino sbagliato, se riescono a far cambiare quella condotta, algo guadagniamo per te. Se non ti ascolta, prendi con te un'altra persona. Se no, dillo all'assemblea, cioè intenta in ogni modo far che quel che segue un cammino sbagliato riesca a trovare il cammino giusto. In verità ti dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo. Tutto quello che sceglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. Pensate com'è grande questo. Non è un potere assoluto dato a Pietro di legare e di far sciogliere. Non è un potere assoluto perché Pietro in ogni momento può diventare sale. Ma è interessante che questo potere viene dato alla comunità e non dobbiamo capire nello stesso modo i due termini, legare, sciogliere. Sapete come il pensiero ebraico è incapace di formulare ciò che noi chiamiamo concetti di totalità. Devono prendere sempre due estremi, giorno, notte, amare, odiare. Non conoscono il principio. Amare, amare meno, preferire, non lo sanno. Ciò che interessa è legare, non legare, per legare non abbiamo bisogno di un potere speciale, lo facciamo noi, lo fanno i modelli cattivi che domino. lavoro importante come programma per i negoziati. Siete arrivati qui, io mi muoio. Siete straordinari, molto. Ma trovare nella comunità questo potere di sciogliere per sempre, cioè di liberarvi delle vostre paure, di dire ho cominciato questo cammino, un cammino difficile, vado avanti. Ma non soltanto per le noi, anche per tutti noi. Tutti abbiamo un'esperienza lunga alle spalle, soprattutto le più anziane. Ma in ogni caso è importante prendere questa nostra vita e dire io posso liberarmi tante cose che impediscono una vita felice. Io posso provare che la comunità l'aiuto non per creare nuovi vincoli che chiudono il mio cammino, il mio accesso alla libertà, ma per spiegarmi queste cose e trovare la gioia del Vangelo. Dunque, abbiamo da una parte facci tornare a te e noi torneremo, e dall'altra parte ritornate a me, io tornerò a voi. Questa fiducia nella virtù della grazia che può cambiare la nostra vita, ma allo stesso tempo questo proposito di voglio entrare in questa famiglia, ma non entrare come si entra in una figliola, non per farmi schiavo, ma per farmi vivere. Paolo in un momento ha rimproverato Pietro, il Pietro come si dice dagli studiosi della Sacra Scrittura, Pietro con Pasquale, l'ha rimproverato, tu vuoi uccidere la libertà del Vangelo. Vi ricordate quei incidenti all'Antiochia, quando Pietro, prima di arrivare, Paolo, viveva comunque lì, che avevano ricevuto il Vangelo di Paolo, ma poi quando sono arrivati quelli di Diavolo, che è messo in piedi, Pietro, dopo la Pasqua, come fai a chiudere il cammino verso la libertà cristiana? Dunque, questa conversione di vita sia per voi, cari amici, in questa vita, non è facile, ma se voi tornate in visione del Signore, vi aiuterà. E troverete questa esperienza della virtù, della grazia divina, in modo che dopo un anno sicuramente potete dire bello tempo di noviziato, è un tempo di scoperta di ciò che significa la grazia della mia vita, e fate un tempo di adesione personale, curiosa a una congregazione che aspetta moltissimo di voi.